I giochi dell'armonia presenta
9900.
9900. 9 poeti del nostro secolo.
Un programma di Daniele Piccini, condotto da Antonella Palermo.
E bentrovati a questo nostro terzo appuntamento con la poesia, in particolare con la poesia del Novecento. Do subito il benvenuto al nostro Daniele Piccini, che oggi ci aiuta a percorrere la poesia di Attilio Bertolucci. Benvenuto, Daniele.
Grazie, grazie.
Bertolucci, figura forse un po' meno nota. Abbiamo parlato di Montale e di Ungaretti, quindi probabilmente i più sono abituati a sentire i nomi di Montale e Ungaretti, forse meno quello di Bertolucci.
Sì, certamente, diciamo, Montale e Ungaretti sono entrati nella memorabilità scolastica. Bertolucci però è ormai tra i poeti del Novecento un poeta assolutamente storicizzato, quindi è un classico della poesia del Novecento senza dubbio, ma visto che è meno conosciuto varrà la pena scoprirlo insieme.
Io vorrei subito partire con la voce, come ci piace fare, di Attilio Bertolucci, grazie in particolare anche ad un'intervista realizzata da Alessandro Baricco, in cui Bertolucci ha parlato ampiamente della poesia d'amore. Ascoltiamo.
Quando mi aveva chiesto il poeta d'amore, che a me pare più grande, così, è Catullo, no? Ed è un amore per una persona assolutamente indegna. E lui non dice mica ti amo, no? Dice dammi tanti baci, eccetera, eccetera. E proprio attraverso questa rinnovamento, non dico voluto così, ma forse inconscio, della poesia d'amore, e la poesia d'amore che dura dai tempi di Saffo, di Catullo, è ancora uno dei temi più giusti per la poesia. Anch'io ne ho fatto un uso.
A me fa una particolare tenerezza ascoltare Attilio Bertolucci che parla della poesia d'amore. Vorrei subito chiederti in quale filone si inserisce, in quale contesto e come lo sviluppa personalmente in modo originale.
Sì, lui parla proprio di questa idea del rinnovamento della poesia d'amore. Dice: non è scontato che il Novecento continui a cantare l'amore, in effetti lo fa rinnovando il tema. Ci sono tante poesie di Attilio dedicate al motivo dell'amore, sostanzialmente per la donna unica della sua vita, Ninetta, e ce n'è una in particolare che io amo in maniera singolare di queste poesie d'amore, una poesia che appartiene ad un libro giovanile di Attilio, Fuochi in novembre, viene pubblicato nel 1934. Ricordiamoci che Attilio era nato nel 1911 e che attraversa tutto il secolo, scomparendo nel 2000. E questo è il suo secondo libro di poesia dopo Sirio, e c'è questa poesia che nella sua assolutezza, smemoratezza e svagatezza è quasi atemporale, che si intitola La rosa bianca.
Coglierò per te l'ultima rosa del giardino, la rosa bianca che fiorisce nelle prime nebbie. Le avide api l'hanno visitata sino a ieri, ma è ancora così dolce che fa tremare. È un ritratto di te a 30 anni, un po' smemorata, come tu sarai allora.
Ecco, il punto cardinale di questa poesia, mi sembra, è questo sovvertimento dei tempi. Noi la leggiamo oggi, naturalmente Attilio immaginava che questa poesia potesse durare, parla di un amore lontano nel tempo e lui si rivolge a una ragazza giovane dicendole che questa rosa visitata dalle api ancora così dolce è un ritratto della donna a 30 anni, come tu sarai allora. Quindi è una poesia d'amore proiettata in un leggero futuro, mm-hmm. in cui anche il gualcimento di questa figura femminile non ne incrinerà l'incanto dentro la poesia di Attilio, ma in qualche modo lo prolungherà, lo manterrà, lo conserverà.
Leggera divagazione, se mi è concesso, ma Daniele, secondo te quali sono i rischi che non bisognerebbe correre quando si vuole scrivere d'amore in versi?
Ma sai, i rischi sono gli stessi di un qualunque genere di poesia, quindi bisogna partire dal proprio...
Però ce ne sono di più, secondo me.
Forse sì, diciamo che per scrivere poesia e anche poesia d'amore si parte da un'esperienza bruciante, personale. Bisogna sempre avere come stella polare il fatto che la poesia non è un diario, ma è una mediazione che possa in qualche modo, che è pensata per poter parlare ad altri che nulla sanno di chi la scrive e delle sue vicende, e quindi richiede l'innesto di un sentimento vivissimo, trepidante, e d'altra parte della tecnica, di una specie di raffinamento, di distillazione che permetta a quel sentimento vivo in quell'istante di dare luogo ad un'espressione che rimane, che dura.
Probabilmente alcuni ritengono che la poesia di amore sia più semplice.
Forse, come ci ha fatto capire Attilio, è più difficile, no? È più difficile perché ha una tale tradizione smisurata che rischia sempre di essere in qualche modo ripetitiva. Mm.
Allora, lo abbiamo già accennato, Attilio Bertolucci parla anche dell'amore coniugale. Questa figura di Ninetta che lo accompagna per tutta la vita, oggi ci sembra quasi un'esperienza rara. Ascoltiamolo.
Io ho fatto un gruppo di poesie che chiamo, riprendendo da un romanzo francese, Chronique Maritale, no? Anche l'amore, diciamolo pure, l'amore coniugale, è possibile anche quello? Secondo me sì. Uno si regola sulle sue esperienze personali, ma non come virtù, almeno da parte mia, diciamo, posso dirlo, ma come una specie di ossessione che dura tutta la vita, anche, non dico un vizio, ma non è una virtù. Non avrei mai fatto così durare a lungo in nome di precetti morali o così, niente, era proprio una cosa che si manteneva attraverso infiniti modi.
L'amore coniugale non è una virtù, non è un merito, non lo si rincorre per ottenere un premio, vero?
Ma soprattutto è interessante il modo in cui lui ne parla da poeta, e dice che questo motivo ha potuto mantenersi nella sua poesia come una specie di ossessione. E questo ci fa capire bene la poesia moderna, in modo particolare Bertolucci. Bertolucci è il poeta dell'ossessione del quotidiano, del feriale, di ciò che accade ogni giorno, che costituisce la trama della nostra vita, ma che dentro la poesia è come osservato attraverso un vetro colorato, intonacato di luce, come lui dice in una poesia. Questo amore per la moglie è quanto di più quotidiano e intimo ci sia, e insieme è sempre qualcosa di perturbante. E così è il modo in cui Bertolucci racconta nella sua poesia il quotidiano e il feriale.
Oh, mi piace molto l'irruenza del feriale, dell'abitudinario, di ciò che apparentemente non è notiziabile, non è cantabile attraverso i versi, che invece entra con prepotenza e con grande dignità nella produzione, in questo caso di Attilio Bertolucci. Ci sono particolarmente affezionata, e dici di più anche riguardo ai temi da lui esplorati, Daniele.
Sì, alla quotidianità, all'usualità, raccontata però in una maniera che per certi versi diventa avventurosa. Non c'è, voglio dire, un cronachismo, non c'è un'esibizione di dati fattuali di tutti i giorni che abbassano il tono, ma c'è al contrario l'attraversamento dell'esperienza quotidiana con una specie di fabulosità inclusa nella parola poetica. È un'ottica che forse attinge anche al fanciullino pascoliano, naturalmente reinventandolo. E tra i temi di Attilio, oltre al tema tempo, alla pazienza dei giorni, al fuoco calmo dei giorni. C'è ad esempio quello della natura e delle stagioni colte con un'attenzione vivissima di tipo atmosferico, quasi da pittore. E Attilio è stato anche un esperto di pittura, è stato un allievo di Roberto Longhi e talvolta parla nella sua poesia, oltre che nelle prose, di pittura, e ci fa capire con quale tipo di attitudine guarda il mondo, l'ora precisa del giorno e il tentativo da poeta di rappresentarla. C'è in particolare una poesia, Ringraziamento per un quadro, che fra l'altro si riferisce ad un pittore dilettante, non ad un classico della pittura, pubblicata all'interno del libro del 1971 Viaggio d'inverno.
Come potrò uguagliare il pittore dilettante Fiorello Poli che fece la mietitura del 44 nei miei campi, vivendo da sfollato in casa del mesadro e alternando deschetto e tavolozza, se il verde delle piante, il giallo del frumento, l'azzurro delle colline lontane e del cielo, il rosso e il viola di due donne, una chinata a mietere, l'altra dritta a stringere un mannello e assorte in un pensiero improvviso, non saranno mai più quali furono. Era un giorno bellissimo e gli stavo vicino. Il suo tocco quietava la mia angoscia come ascoltassi il battito d'un cuore che la luce d'estate, lenta a spegnersi, nutriva del suo fuoco, della sua verità. Avrei dovuto allora umilmente seguirne la pazienza nel descrivere il volgere del tempo a un ardore più temperato, a un primo fresco della sera. Oggi di quel trapasso raggiante mi parlano le ombre proiettate dagli olmi sulle stoppie e sulla messe rimasta intatta per metà del campo, ormai illuminata dal sole per sempre.
Fa sempre una particolare impressione ascoltare come i poeti leggono se stessi, Daniele.
Verissimo, e qui proprio si sente il ritmo, il modo in cui distende il verso anche attraverso l'inarcatura. E d'altra parte questa poesia, come dicevamo prima di ascoltarla dalla voce di Attilio, ci fa proprio entrare nell'officina e ancora una volta nell'ossessione di Attilio. Questo quadro di un pittore non passato alla storia, che anzi è Attilio in qualche modo a salvare attraverso questa sua poesia, fissa un'ora del giorno, fissa la mietitura di un anno, e Attilio si trova davanti al mistero della irripetibilità dell'istante. E questo è l'istante come punctum temporis irripetibile, che intrecciati gli uni agli altri questi istanti formano la trama della nostra vita. È questo che costituisce il tema della sua poesia. Se noi la andiamo ad auscultare, vorrei dire, scopriamo delle parole come dire cardinali per Bertolucci. Ad un certo punto dice: il suo tocco quietava la mia angoscia, come ascoltassi il battito d'un cuore che la luce d'estate, lenta a spegnersi, nutriva del suo fuoco, della sua verità. Ecco, non possiamo scambiare Bertolucci per un poeta idillico, perché lui è mosso dall'ansia, dall'angoscia, da una sottile trama di nevrastenia che lo porta a sentire l'irripetibilità dell'istante come qualcosa che si perde, che la poesia cerca continuamente di salvare, di sottrarre alla rapina. E allora c'è questo filo di angoscia, e poi c'è il batticuore. La poesia di Attilio è attraversata dal batticuore. Non a caso una sua raccolta di prose si intitola Aritmie, e lui ha parlato della poetica dell'extrasistole. Quindi sono istanti sì feriali, ma vissuti attraverso un filo d'ansia e il batticuore.
E poi credo che questa non pacificazione del poeta sia poi il motore della poesia stessa, il più delle volte, no?
Direi proprio di sì, e forse questo tema di un tentativo di ancorarsi ossessivamente a qualcosa e cercare di conoscerlo, di dirlo, di rappresentarlo, è un'esperienza che fa capire al poeta come non ci sia mai fine al proprio tentativo, come sia un agone drammatico che prosegue. E questo vale per un poeta che dice cose sublimi, ma vale per un poeta che sceglie, almeno come sfondo apparente, come tema apparente, quello della ferialità. Ugualmente si percepisce questo sfociare verso l'infinitudine.
Mi permetto anche di aggiungere questa nota sull'artigianato della poesia, come mi piace anche chiamarlo talvolta, che mi viene in mente pensando proprio a questi quadri, a come uno aggiunge colori e di volta in volta crea delle sfumature, così come accade per la costruzione di un verso. C'è una dimensione fortemente artigianale.
C'è un fortissimo artigianato. E Bertolucci ad un certo punto si pone il problema del racconto lungo, della narrazione, addirittura del romanzo. E anche lì troverà un modo, partirà usando per lo più l'endecasillabo con delle misure più brevi o irregolari, ma poi sceglierà ad un certo punto il verso libero e in qualche modo misurerà l'andamento del verso al respiro, all'affabulazione, reinventando inevitabilmente anche un tipo di versificazione. Ogni poesia porta con sé un problema e una soluzione della forma.
Vogliamo ascoltare di nuovo Bertolucci che legge La camera da letto da questo romanzo che poi ci aiuterai a comprendere
l'attacco,
meglio.
L'attacco, i primissimi versi.
Dalle maremme con cavalli giorno e notte gli accompagnavano nuvole da quando partirono lasciandosi dietro una pianura e dietro la pianura il mare e l'orizzonte in un fermo pallore d'alba estiva. I cavalli erano svelti come nuvole a rompere le gole.
Ecco, proprio l'incipit, si diceva, di questo romanzo in versi. Che cosa racconta Daniele?
Questo attacco intitolato Fantasticando sulla migrazione dei maremmani, quindi è l'antefatto del romanzo familiare al modo antico, come lui lo chiama, La camera da letto. Quindi viene raccontata questa migrazione dalla Maremma verso Casarola, verso l'Appennino parmense. Il romanzo di per sé racconta la vicenda di una famiglia e quindi racconta del nonno di Attilio, racconta dei suoi genitori, in particolare la figura struggente della madre, racconta la stessa fanciullezza, adolescenza di Attilio e poi il suo incontro con Ninetta, la nascita dei due figli e poi si arresta all'indomani della seconda guerra, al momento in cui Attilio sta per trasferirsi da Parma verso Roma. Quindi è uno spezzone di vicenda familiare di cui Attilio si fa in qualche modo analista.
Beh, importantissimo questo discorso del narrare, della capacità di raccontarsi, questo chiaramente compete in massima parte in primis agli scrittori e poeti, ma direi un po' a ciascuno che voglia davvero poi riappropriarsi della propria esistenza, vero?
È assolutamente così e qui c'è anzitutto nella scrittura di questo romanzo c'è un rimando a Proust. Il tema è quello del tempo perduto e insieme attraverso la scrittura ritrovato, il tempo ritrovato.
Lui dice di questa affezione a Proust, sì, sempre in questa intervista di cui abbiamo proposto dei frammenti, è forse il suo autore preferito.
È certamente uno dei suoi autori di riferimento e il romanzo nasce da quel tipo di attitudine, da questo tentativo di recuperare. Però Attilio non scrive un romanzo in prosa, ma scrive in versi, una specie di poema. Allora, un poema nella piena modernità è molto difficile da realizzare. Non a caso Attilio non sceglie di scrivere un poema di tipo epico, ma racconta il feriale, il quotidiano. Ma c'è poi un problema tecnico, come dicevamo. Occorre trovare una versificazione che sia capace di narrare, ma al tempo stesso che mantenga una percettibilità del verso, che non dissolva il verso nella continuità e quindi nella prosa. Attilio trova un punto d'innesto
questo
che mi sembra miracoloso, esatto, in quest'opera.
Allora andrei a leggere un passaggio di questo romanzo familiare tratto dall'ottavo capitolo, La candela e il bambino.
ora ti pare, poiché gli occhi chiusi e il respiro più lento, egli s'avvia dove non puoi seguirlo, tempo di alzare, andando, la candela che arde un po' discosto da lui e riverbera le palpebre di soli che verranno a scolorire i glicini, tingere le rose lungo gli anni di Antognano. Tempo di là dove alla cena imminente converge da ogni parte l'estrema energia della giornata. Ma l'ombra ancora non è uscita intera dai muri in cui s'appiatta per prendere possesso della stanza e del suo solo superstite e così inerme abitatore, che questi, infastidito, la rimuove con le mani piccole dagli occhi, aperti, svegli, si incontrano coi tuoi, ridenti, di un'occasione tanto cara per tornare indietro, prolungare vita e amore, allontanare il trasferimento dove, oltre il nero delle scale e degli anditi, tintinnano luci e voci vicinissime, ma forse non più raggiungibili. La candela consuma la sua cera lentamente, per illudere il sonno del bambino di una luce diurna che è finita, abbandonando alle tenebre le case e quelle siepi e piante dove ormai umanamente dormono gli uccelli. Già l'inganno ha fatto la sua parte. Questo, che non è turbato neppure dal duro e secco richiamo alla porta di vecchie nocche servili, è il respiro di chi non sta più nella stanza, portato da un'infinita corrente, avviato a un estuario di pace. Non importa più che la foglia aurea di luce tremula si sposti e allontani e sparisca, lasciando avverarsi senza resistenza il dominio del nero. E non importa che Maria si perda nell'allegria della sera, poiché per lui fluisce l'onda ininterrotta del sonno.
Daniele, un brano bellissimo, mi colpiva anche questo richiamo luci ombre, questi passi, queste stanze.
E soprattutto la cosa straordinaria è che qui Attilio in terza persona sta raccontando del proprio rapporto di infante con la madre. Una madre che, come racconta un altro capitolo della Camera da letto, morirà giovanissima. E quindi è un tema così viscerale come quello del rapporto madre-figlio, anche questo molto prustiano, viene però svolto attraverso questo gioco della terza persona, per cui Attilio racconta di sé come un personaggio. Prevalgono gli endecasillabi, musicalità e continue inarcature o cosiddetti enjambements, per cui i versi si intrecciano tra di loro e, pur rimanendo versi con una loro misura e un suono, però vanno in direzione, senza dissolversi in quella, vanno in direzione della prosa, fino, lo avrai notato alla fine del brano, fino quasi illusionisticamente a descrivere il fluire dell'onda del sonno.
Sì, avviato a un estuario di pace.
È come se con questa serie di endecasillabi ci smemorassimo e, come dire, ci accompagnassero nel sonno, nel chiudere le palpebre, nel perdere la coscienza. Solo un poeta di altissima bravura tecnica può fare. Avrai notato che anche qui c'è il tema del batticuore all'inizio. Il cuore dell'infante batte velocissimo e c'è anche qui, inevitabilmente, dietro questa apparente serenità c'è un filo d'ansia. È il poeta che recupera questo rapporto simbiotico tra lui stesso bambino e la madre a tanti anni dalla morte della madre stessa. Quindi c'è la rapina e il tentativo di sottrarre alla rapina questo istante.
E grazie a Daniele Piccini per averci ancora accompagnato così splendidamente attraverso la scoperta di uno dei pilastri della poesia del Novecento. Il prossimo appuntamento è per giovedì alle 21 per conoscere un po' più da vicino Giorgio Caproni. Grazie Daniele.
Grazie a te e agli ascoltatori.
E grazie a Rosario Tronnolone per le letture. A risentirci da Antonella Palermo.